Si sono fatte intanto le 16 e 34 minuti e noi voltiamo pagina, come detto più volte in apertura della puntata. Oggi sono 100 anni dalla scomparsa di Erik Satie. E quindi dedichiamo adesso una mezz'ora, saremo in collegamento telefonico con Giordano Montecchi, che immagino voi conosciate perché è una voce abituale, diciamo così, di Rete 2, che è un grande musicologo e critico musicale, particolarmente amante della musica e della vita, se vogliamo, di Erik Satie. La splendida voce di Katy Barberian in una composizione di Erik Satie, di cui oggi, come abbiamo detto più volte, ricorrono i 100 anni dalla scomparsa. E per ricordare questo importante personaggio, abbiamo, come detto prima, con noi al telefono il nostro Giordano Montecchi, che saluto. Buongiorno Giordano e ben trovato con noi.
Buongiorno a tutti quanti.
Quindi proviamo oggi a intraprendere un percorso nella musica di Erik Satie, cercando appunto di ritrarre questo personaggio, no? Un personaggio fatto di diverse contraddizioni, no? Diciamo un personaggio.
Diciamo Satie è il contrario, tutto il contrario di tutto.
Esatto.
È un gioco di parole anche troppo facile, ma è veramente la contraddizione programmatica, mm-hmm, sistematica, estetica, fatta persona. Ma è proprio per questo Satie lo si, come tanti altri personaggi della musica, mm-hmm, e dell'arte, li si può, come dire, riassumere in uno stereotipo appunto del provocatore, dell'anticonformista, eccetera, eccetera, eccetera. Ma nel caso di Satie le cose sono molto stratificate, molto complesse, molto articolate. E non è un caso che Satie ancora oggi rimanga sostanzialmente un autore di nicchia, per così dire. Perché effettivamente, da un punto di vista compositivo, è inutile negarlo, è vissuto all'epoca, era praticamente quasi coetaneo di Debussy
e di
Ravel, e quindi ha avuto accanto a sé due giganti che lo hanno oscurato. E poi viveva a Parigi, anzi no, nel 1899 si era trasferito in un sobborgo ad Arcueil, un sobborgo operaio che all'epoca era di uno squallore infinito, in un bugigattolo, abbandonò Montmartre e si ritirò in questo bugigattolo, in questo piccolo appartamento senza acqua corrente, senza elettricità, a 10 km di distanza da Montmartre, e per tutto il resto della sua vita fece avanti e indietro a piedi. La bizzarria era il suo modo di vivere, di essere, insomma, ed è una sorta di, lo definisco, un esteta alla rovescia, o un dandy alla rovescia, perché poi ha passato la sua vita in ristrettezze, con una quantità di problemi, perché per lunghissimi anni è stato ignorato, eccetera, eccetera, fino a che il compositore che lui aveva un po' in antipatia, decisamente in antipatia, cioè Ravel, gli dedicò alla Société de Musique Indépendante nel gennaio del 1911 un concerto, va bene, e fece conoscere finalmente al grande pubblico questo personaggio che era Erik Satie, e quella è stata una svolta per la musica francese. Da quel momento, allora, 6 mesi dopo ci fu Petrushka di Stravinsky, si fece la prima di Petrushka.
Sì.
Bene, Satie più Stravinsky, da quel momento la parola impressionismo si riferiva al passato. Ecco, per riassumere, questa è stata la svolta, e il ruolo così poco appariscente, ma poi decisivo, influente, perché tutti, nonostante i limiti compositivi che aveva e di cui era cosciente Satie, no? Tanto che nel 1905 si iscrisse di nuovo ai corsi di contrappunto e composizione, i musicisti lo conoscevano tutti, ma si rimise a studiare, aveva 40 anni ed fu una cosa incredibile. Ebbene, ha avuto un'influenza enorme, e ancora oggi John Cage non esisterebbe in un certo senso se non ci fosse stato Satie, per tanti aspetti.
Certo, allora io direi ascoltiamo un'altra pagina e dopo...
Ecco, bravo, se c'è in scaletta, dimmi se c'è in scaletta l'epica di lì.
Certo che c'è.
Ecco, benissimo.
Benissimo.
Allora ce lo ascoltiamo.
Ascoltiamoci questo piccolo passo. Thank you. Giordano Montecchi, all'inizio della puntata abbiamo ascoltato le celebri gnossien, no? Come queste cose, miniature per pianoforte fatte di essenzialità, no? Qua siamo in un contesto completamente diverso. Se uno non conosce la musica di Rixetti può rimanere stupito.
Allora, l'Epica di Lee è, a parte che è contemporaneo della diva della Nopir di Cathy, che abbiamo ascoltato cantata da Cathy Breberian, è il primo, anzi in realtà per Satie è il secondo esempio chiarissimo di cakewalk, cioè di ragtime.
Certo.
Perché è anche in questo Satie ha anticipato quelli che poi hanno avuto molto più successo di lui, sia i Debussy con il Petit Nègre, con Gollywog Cakewalk, oppure lo stesso Ravel, ma Satie fu il primo a capire che cos'erano le cosiddette musique nègre e che cos'era il ritmo sincopato. C'è nello stesso anno, quasi, 1905, c'è una cakewalk nella Vedova Allegra di Franz Lehár, ma non è affatto un cakewalk, perché Lehár non ha capito bene come funziona il ritmo sincopato. Satie lo praticava, perché prima da frequentatore e poi da tappeur, cioè da pianista accompagnatore, aveva sbarcato il lunario per anni e anni nei principali cabaret di Parigi, dove arrivavano tutte le novità da oltreoceano, quindi lo Chat Noir e tanti altri, la Nouvelle Athènes e così via. E lì ha conosciuto poi il Debussy, il Ravel, che andavano in questi cabaret a ascoltare le novità e sentivano questo giovanotto bizzarro, va bene, Erik Satie, e così si conobbero. Ebbene, e quindi e quella è stata la sua, come posso dire, la sua palestra dove si è formato, e aveva quindi una consapevolezza di quello che stava succedendo, di come il mondo musicale stava cambiando, che gli altri compositori non avevano, decisamente.
Giordano, adesso ascoltiamo una delle voci e anche delle direzioni d'orchestra più interessanti della contemporaneità musicale. Stiamo parlando di Barbara Hannigan.
Oh.
Eh sì, questa è un'artista davvero strepitosa della contemporaneità, si tratta di Barbara Hannigan, canadese, non solo cantante, come avete sentito con questo livello, ma anche un direttore d'orchestra molto vicina, una direttrice d'orchestra molto vicina alla musica, diciamo così, come si dice, contemporanea, termine così un po'
certamente,
ambiguo. Che cosa abbiamo ascoltato, Giordano Monte?
allora, abbiamo ascoltato una composizione, una pagina pianistica, una melodia. Composta da Satie quando aveva 20 anni. Sono tre melodie, lui aveva l'abitudine, proprio ha pubblicato una quantità di piccoli cicli di tre cose messe insieme. Va bene. E questa melodie si intitola Les Anges, gli angeli.
Gli angeli,
certo. Ed è in un certo senso anche, posso dire, la prova del 9, in un certo senso, della diversità di questo autore che qui è di un lirismo commovente, toccante. Questo aspetto nel proseguio degli anni scomparirà e verrà sostituito da una quantità di altri elementi, ma qui abbiamo una quasi una rarefazione, ecco, questa rarefazione però che è così tardo-romantica, sognante, ricorda magari certe pagine, non so, del Requiem di Forè o cose di questo tipo, ma però è il segnale di un compositore che mirava all'essenzialità, all'essenzialità, a poche note,
certo.
Ma qui sono note da un punto di vista melodico, secondo me, a mio avviso, nella sua semplicità è qualcosa di virginale, proprio gli angeli,
certo.
Ed è poeticamente, credo, riuscitissimo come effetto.
Poi anche, come dire, il procedimento degli intervalli in relazione agli accordi è assolutamente particolarissimo, no?
Sì, è una, come posso dire, scritto Richard Tavaskin a proposito di Erik Satie, lui fa sembrare nuovo quello che in realtà è antichissimo, o viceversa. E quindi questo non è poco, insomma, diciamo.
Sì. Giordano Montecchi, sai che i titoli delle nostre trasmissioni del mattino e pomeriggio sono assolutamente azzeccatissimi per Erik Satie, perché il mattino si chiama Parade, il pomeriggio Montmartre, no? Quindi a proposito di Parade.
Thank you.
Eh sì, lasciamo così in sottofondo la musica di Erik Satie con Parade, un balletto del 1917 che ebbe la direzione artistica niente meno che di Pablo Picasso, ed è un punto importante non solo nel percorso compositivo globale di Erik Satie, ma proprio nella storia della musica di quel tempo. Sei d'accordo, Giordano?
Ma assolutamente, perché in Francia non c'era assolutamente nulla di simile fino ad allora. Appunto, Satie aveva già cominciato a smantellare le nebbie del simbolismo, del decadentismo, va bene, e Jean Cocteau, che aveva le orecchie lunghe, diciamo così, le antenne lunghe, lo scovò, lo cercò, e i due realizzarono appunto Parade, il soggetto appunto di Jean Cocteau. Sono tre imbonitori davanti a un circo, e ciascuno di essi, questa era l'introduzione, ciascuno di essi esibisce le proprie attrazioni: un prestigiatore cinese, una ragazza americana, gli acrobati da circo, eccetera, eccetera. E naturalmente in un contesto simile non poteva mancare, come direzione artistica e poi autore anche delle scene, dei costumi, Picasso. Le coreografie, era un balletto questo, le coreografie erano di Léonide Massin, e la prima fu diretta da Ernest Ansermé. Quindi abbiamo quelli che noi oggi chiamiamo un dream team in un certo senso, quindi una parata, un all star e questo fu l'apertura dell'inizio dell'accostarsi della musica al surrealismo, al dadaismo, a quelle avanguardie che Satie già aveva dentro di sé, perché sostanzialmente lui per tutta la vita non fu altro che uno straordinario umorista. Basta leggersi I quaderni di un mammifero per rendersene conto, no? E fu umorista e al tempo stesso provocatore, ma ripeto, umorista, provocatore, era l'identikit di un personaggio che era destinato a finire come icona, come guru addirittura delle nuove avanguardie, e tutti lo cercarono, quindi ancora anche negli anni successivi. E questa svolta durò poco, il sodalizio con Cocteau, perché i due personaggi erano assolutamente diversi. Tanto era riservato, serioso a volte, Satie, tanto era invece mondano Jean Cocteau, insomma, eccetera, eccetera. Quindi proprio acqua e olio non si mescolavano, però qui hanno fatto un miracolo.
Certo.
In effetti.
Giordano Montecchi, tu prima dicevi che probabilmente John Cage non sarebbe esistito senza la figura di Erik Satie. In che senso e perché?
Sì, vabbè, è una battuta un po' così, un po' superficiale se vogliamo, intanto nel 1963 John Cage fu il primo, a quanto risulta, a fare un'esecuzione pubblica, lui e non solo lui, va bene, di una composizione di Satie che esisteva dal 1893, quindi era nata 70 anni prima, sì, 70 anni prima esattamente, ma che non era mai stata eseguita in pubblico. E si tratta di Vexation, e parlando della provocazione, un brano che si intitola Vessazioni mette già sul chio. Là, del resto, lo stesso Satie aveva scritto delle air a faire fuir, cioè delle arie per far fuggire. Va bene, quindi aveva già in sé, nelle sue corde, questo gusto della provocazione, delle patele bourgeois, come diceva Baudelaire. Allora, Vexation, che cos'è? È un breve brano che dura un minuto, va bene, totalmente, mi viene da dire, inorecchiabile, si può dire, insomma, è così, bizzarro nelle sue cadenze, nel suo andamento, eccetera, eccetera, che però, secondo l'indicazione di Satie, deve essere eseguito 840 volte, preparandosi preparandosi con assoluta seriosità. Adesso non, a memoria non ricordo bene, ma per suonare 840 volte vexation bisogna prepararsi con assoluta serie immobilità e con molta concentrazione. E ovviamente diventa un happening, un'esecuzione che dura all'incirca una ventina di ore. Perché
certo.
840 volte di vexation più o meno portano a questa durata. Ne ascoltiamo un frammento, direi.
Sì, sì, certamente. Intanto lo stiamo recuperando, perché ogni tanto sai che fa le bizze un po' il sistema, ed è sparito il file, ma lo recupero molto velocemente, no? Dunque, sono le 17.
Poi,
dimmi.
No, poi dicevo, ma al di là di questo, al di là della vexation, e al di là del ruolo che ha avuto Cage per far scoprire questa invenzione di Satie, ci sono tanti altri aspetti, insomma, la provocazione, l'anticonformismo, il deliberato, come posso dire, nonsense di tante cose, l'interrogativo che sempre suscita e la musica dell'uno e la musica dell'altro, per dirla come si dice in maniera pop, ma c'è o ci fa? Nel senso che non si capisce mai dove comincia la serietà o dove comincia la provocazione, se quindi quello che ascoltiamo dobbiamo prenderlo seriamente oppure dobbiamo considerarlo semplicemente come un divertismo. Tutto questo i due autori si costeggiano a distanza di un secolo, insomma, e quindi così. E non so se vexation nel frattempo è ricomparsa.
Nel frattempo è ricomparsa in una versione di un pianista che si chiama Noriko Gawa e che esegue le varie variazioni un Erard del 1890.
Ah, però, quindi è un'esecuzione d'epoca, con strumenti d'epoca.
Bene. Esatto.
Ascoltiamo.
Naturalmente ci fermiamo all'esposizione del tema e ti voglio chiedere un'altra cosa, Giordano Montecchi, prima di concludere questa per me piacevolissima chiacchierata su Erik Satie nel centesimo dalla sua scomparsa, appunto avvenuta 100 anni fa a Parigi. Ti voglio chiedere, è un compositore, secondo me, particolarmente amato dai musicisti di jazz, sei d'accordo?
Direi di sì, un po' per il suo gusto appunto dell'anticonvenzionale e della ricerca di ciò che non è mai stato fatto prima, e quindi in generale è il musicista che viene amato da tutti coloro che sono antiaccademici, contro, diciamo, che detestano magari l'ufficialità, e quindi non direi che non è un appannaggio soltanto dei jazzisti.
Sì.
Dice, a parte allora, noi non abbiamo avuto tempo, ma ci sono per esempio anche in Parad e in quantità di altri suoi brani c'è proprio un innamoramento palese, uno sfruttamento e una geniale appropriazione degli stilemi delle musiche nere, delle musiche negre, come le chiamavano allora, della musica afroamericana, diciamo noi oggi, ma è stato, in questo senso, come dicevo prima, un assoluto precursore. Ma al di là di questo, resta un'icona proprio di antiaccademismo sistematico e completo, a cominciare da quella sua scelta, come posso dire, quasi autolesionista, di sparire dalla scena, insomma, no, forse era ambizioso, io mi chiedo, si sarebbe messo a ridere se avesse saputo che noi lo celebriamo un secolo dopo, e chi
Certo.
lo sa, perché era un personaggio che proprio praticava l'understatement totale,
Certo.
ma è per questo anche che tutti coloro che fanno fatica ad emergere perché sono diversi, quindi la musica diversa, la musica altra, così, ha in Rixati un suo eroe,
Certo.
letteralmente.
E Giordano Montecchio, io ti ringrazio molto per questo bel percorso e tra i brani che hai scelto per tracciare il percorso su Erixati oggi c'è questo Musique d'Amour Blamant. Ti chiedo di che cosa si tratta, come mai l'hai scelto, poi concluderei ascoltandone una piccola
Sì.
parte.
Allora, un'altra premonizione. Allora, negli anni 20, si era diffuso a Parigi l'uso di mettere della musica nei primi supermercati, adesso in questo momento mi sfugge il nome in particolare dell'imprenditore che aveva lanciato questa moda, in particolare nei suoi supermercati. Satie era assolutamente disgustato perché era musica che lui trovava di una stupidità immensa. E allora disse, però si potrebbe fare della musica d'arredamento, musique d'ameublement significa, e ne fece tre serie. Allora, sono una peggio dell'altra. Ed è lì che non sappiamo. Adesso io mi sbilancio, insomma, sono brutte di proposito proprio per provocare, per rendere insopportabile quello che noi chiamiamo oggi inquinamento sonoro, oppure c'è qualcosa di più raffinato, di più perverso che ci sfugge? Ascoltiamo, credo, abbiamo scelto la tappisseria en fer forgé, giusto? Allora, tappezzeria in ferro forgiato. È la stessa logica costruttiva di Vexation, un brano che dura 12 bat 10 battute, non so, non ricordo esattamente, ma che viene ripetuto ad libitum.
Benissimo, quindi grazie
Intanto la
Giordano, ci
musica
aggiorniamo. Sì.
chiacchiera, cioè le persone devono chiacchierare, però intanto. E Darius Milhaud ricorda invece che le persone ascoltavano e Satie era disperato, perché la ascoltavano. Non dovete ascoltare questa musica. Va bene, questo era
Bene,
Satie.
grazie tanto Giordano Montecchi per essere rimasto con noi oggi, alla prossima.
A risentirci.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.